possiamo definirla l'operazione più importante e più forte fatta da questo collettivo? Non è esattamente il termine giusto, insomma.
Certo, direi di sì, ce ne sono state negli ultimi, diciamo, 2 anni altre abbastanza rilevanti. Ricordo proprio gli attacchi DOS, cioè gli attacchi che mandavano offline ai siti del governo, ai siti istituzionali nel 2011, e l'anno scorso c'erano stati, insomma, vari attacchi a Trenitalia, Equitalia, al Vaticano, insomma. Però direi che questo è il più rilevante proprio per il target che insomma la Polizia di Stato, insomma, dovrebbe essere inespugnabile, e non lo è stato, insomma, in questo caso. E poi è rilevante soprattutto perché, al di là della violazione informatica, è proprio il fatto che ci sia che siamo presenti di fronte a quello che in gergo si chiama leak, cioè a un trafugamento di documenti riservati che è molto ingente. Insomma, hanno tirato fuori una mole di materiali, di corrispondenze e di documenti che è notevole, migliaia e migliaia, ecco. Cioè, quello di cui si è parlato un po' frettolosamente purtroppo sull'online, diciamo, ieri dell'azione è solo la punta dell'iceberg di quello che effettivamente è stato tirato fuori dalla Polizia di Stato, da parte degli hacker.
Ecco, perché mi sembra che, allora, da quello che si può vedere per ora, e che da un lato ci sono molti contenuti, diciamo, a prima vista poco interessanti, che mi sembra che abbiano però la funzione di prova, cioè di dimostrare che la violazione è stata effettuata, no? Che,
certo.
Quindi dettagli anche di mera burocrazia o dati personali che servirebbero più che altro a dimostrare, insomma, la prova provata dell'azione. E dall'altro però effettivamente ci sono una serie di prove anche qua, di fatti testimoniati che possiamo dire, dal nostro punto di vista, essendo Radio Blackout anche una delle, diciamo, dei soggetti, no, che vengono così schedati, analizzati, nel nostro caso della Questura di Torino, magari alcune riflessioni che potevano già essere scontate, ma non è la stessa cosa il fatto che ci sia in qualche modo la testimonianza effettiva di un certo modo di procedere delle questure, di un certo modo di effettuare dei controlli. A me la cosa che mi ha molto stupito, e ti chiederei su questo qual è stata la tua impressione, è il silenzio da parte, diciamo, del soggetto coinvolto, insomma, del Ministero degli Interni.
Sì, tra l'altro ieri in rete c'erano diversi blogger, esperti di comunicazione che appunto si interrogavano proprio su questo e si chiedevano, insomma, se, cioè sottolineavano il fatto che comunque manca anche proprio la quella che si dice comunicazione di crisi in questi casi, cioè proprio la capacità di affrontare la questione anche da parte, in questo caso, della polizia, e di dire effettivamente qualcosa, cioè piuttosto che ora poi è uscita una specie di dichiarazione in diretta in cui poi hanno precisato che non sarebbero stati effettivamente violati dei loro server, ma solo delle caselle di posta. Ora, io, senza entrare poi nel merito tecnico, io non lo so esattamente, però mi sembra una distinzione che lascia un po' il tempo che trova, nel senso che, a fronte di quello che è stato tirato fuori, la violazione è stata consistente, ecco. Poi come effettivamente sia partita, vabbè, è un po' più una questione che può interessare forse molto gli addetti ai lavori. Quindi sì, sul silenzio non lo so, e diciamo che, se vogliamo dare un'interpretazione più benevola, certamente la mia impressione è che da parte forse anche dei media e della stampa italiani ci sia un po' a volte una scarsa attenzione verso quelli che sono gli eventi informatici, come se quello che accade in rete poi alla fine non sia del tutto reale, e quindi forse si tende a volte a sottovalutare certi eventi, cosa che ad esempio non avviene nel mondo mondo anglosassone, in cui credo che un'azione del genere avrebbe avuto molta più rilevanza mediatica. E quindi forse, ecco, diamo questa interpretazione qui, ecco, poi per altre, insomma, ve le lascio.
Sì, ecco, questo è interessante perché era un... prima io sottolineavo un'inedita convergenza di silenzi, no? Il silenzio del Ministero degli Interni è un silenzio del mainstream media. Sfogliavo le pagine di stampa Repubblica, Corriere, è abbastanza impressionante, nel senso che sulla stampa troviamo la notizia a pagina 52 nel locale, specificatamente sui fatti, appunto, su tutte le informative sul movimento Notave, i soggetti che lo attraversano, che lo fanno vivere. Sul Corriere nulla, ma proprio non ho trovato nulla, mentre magari trovi un articoletto sui Vati Leaks, no? Mi sembra abbastanza, certo, indicativa, o il fatto che la Apple non funziona, o altri casi sulla stampa, però prendiamo tre giornali, sostanzialmente un silenzio su questa cosa qua. Gli unici due tra quelli che qua guardiamo che invece gli danno notevole spazio sono Il Manifesto da una parte e Il Fatto Quotidiano dall'altra, mi sembra insomma anche indicativo che abbiano invece questa attenzione. E così, dicevo, mi sembrava che questa convergenza di silenzi sia abbastanza significativa, perché spesso certe notizie di cui magari si vorrebbe produrre, diciamo, nei termini della governance mediale un effetto, a volte ne hanno un altro, perché c'è anche una tendenza a autonomizzarsi di certe notizie a volte, no? O comunque avere degli effetti non totalmente controllabili. Qua mi sembra che ci sia una riuscita. Quest'altra cosa che dicevi te però apre un altro sguardo, che è interessante, che anche alcuni così amici, compagni che si occupano un po' di questo mondo, sottolineavano forse anche in realtà la testimonianza di una certa arretratezza del giornalismo italiano, di un certo sistema di media, di un certo mondo della formazione, anche proprio di ignoranza su queste dimensioni.
Diciamo che questo si inquadra forse in una arretratezza culturale generale da questo punto di vista, dico, informatico, del nostro paese, anche, voglio dire, dal punto di vista del digital divide. È chiaro che sì, c'è un po' di difficoltà a affrontare certi temi, e spesso la tecnologia magari viene affrontata più nella sua dimensione consumistica del gadget che esce, e allora lì tutti seguono l'evento, ma molto di meno quando si va a parlare di fenomeni, appunto, un po' più, che hanno a che fare invece con delle ricadute sociali della tecnologia, che invece probabilmente è forse uno degli aspetti più affascinanti della stessa, l'ultimo per cui anche mi interessava il mondo Anonymous era proprio per questo, per questa mescolanza tra dimensione più politica, tra virgolette, e tecnologica. Quindi sì, dal punto di vista dei media c'è ancora difficoltà forse a inquadrare bene anche la rilevanza di certi fenomeni. È chiaro che dal punto di vista dell'azione di ieri è sicuramente un'azione eclatante, perché comunque violare il sistema informatico della polizia in quel modo, estraendo quel tipo di informazioni, quasi un giga di contenuti messi online, giornalisticamente rilevante, quindi su questo penso che non ci siano dubbi, che tra l'altro, come l'hanno fatto loro in qualsiasi momento, avrebbero potuto farlo anche altri soggetti, magari anche senza pubblicizzarlo. Cioè, nel momento in cui avviene una violazione informatica di quel tipo, il dubbio poi è sempre: ma quanto sono sicuri quei sistemi e quanto sono protetti i dati che devono contenere?
Infatti questo si coglie abbastanza in un passaggio del comunicato, no, rivendicazione, non so neanche se se è il linguaggio esatto per un mondo come quello di Anonymous, però dell'azione, diceva ci siamo divertiti eccetera eccetera, dice dopo una serie di considerazioni i vostri livelli di sicurezza fanno schifo. E qua c'è una componente che mi sembra abbastanza indicativa della, diciamo, della soggettività, no? Dei singoli che agiscono dentro questo campo qua, c'è quella anche della sfida, diciamo, della competenza tecnologica e della competenza di conoscenza sul livello della sicurezza informatica. Approfitto della tua presenza per chiederti, così, visto che tu hai fatto queste inchieste, questo lavoro tra i pochi in Italia che vanno al di là, voglio dire, della superficialità, no? E quindi della notizia che viene usata in certi momenti, che idea ti sei fatta sulla diciamo tipologia Anonymous? Cioè, non è che ci interessa fare un discorso di basso sociologismo o di queste cose qua, ma che tipo di soggetto è? Nel senso che è chiaro che abbiamo visto in questi mesi, in questi ultimi anni e mezzo, una serie di azioni fatte con obiettivi politici che mi sembrano evidenti, no? Chiari nella loro dove questo gruppo va a colpire. Dall'altro lato però esprime anche delle differenze così soggettive, appunto significative, da altri mondi preesistenti, diciamo, dell'antagonismo, dell'alternatività, dell'attivismo, no? Per esempio una polemica che è sorta da ieri sui social network è la scarsa attenzione e la leggerezza rispetto ai dati della privacy, no?
Certo.
Per cui di tanti attivisti che si trovano anche i loro nomi così sbattuti ulteriormente.
Questo tra l'altro su quest'ultima cosa, questo parto dalla fine perché è un tema che in realtà è presente in Anonymous come diciamo organizzazione, che poi non è un'organizzazione generale, nel senso che in altri, anche a livello internazionale, in altri tipi di azione c'è chi si è posto il problema, in alcuni casi si è anche tentato di, nel caso ad esempio dell'operazione in Australia, di non divulgare dati sensibili di cittadini, quindi in realtà il dibattito anche forse nelle frange più avvertite, diciamo, c'è. Poi per quanto riguarda sì il tipo di soggetto che rientra in Anonymous, è molto difficile da definire, non rientra nelle categorie politiche tradizionali. La mia impressione è che veramente la maggior parte di questi giovani, poi di fatto, sono persone nutrite di cultura della rete, che è comunque quindi quello che le accomuna è questo, e tra di loro possono essere soggetti anche molto diversi, che magari nella vita reale non avrebbero neanche a che fare, che non si incontrerebbero, che invece lì si incontrano e hanno questa base comune, che è questa cultura della rete, che presuppone tutta una serie di valori non da poco, cioè libertà di informazione, di circolazione delle informazioni, di espressione, di quindi poi chiaramente in alcuni casi nella stessa persona possono coincidere anche magari appunto la persona impegnata politicamente oppure la persona attivista, ecco, però alla base c'è quello che dicevo prima, cioè una forte cultura di internet e dei suoi valori fondanti, e quindi una forte anche libertà, individualismo, protagonismo, però e anche però una grande tendenza anche alla condivisione di informazioni, alla condivisione della conoscenza. Insomma, è un universo complesso, non facilmente catalogabile, non etichettabile, in cui ognuno in qualche modo è diverso dagli altri, è molto difficile anche da definire come organizzazione, perché di fatto non c'è una vera organizzazione, è una realtà molto fluida in cui anche i partecipanti si muovono e cambiano spesso anche in continuazione, a volte arrivano, se ne vanno, ne arrivano degli altri, c'è un ricambio e una circolazione delle persone molto veloce, molto forte, quindi è veramente un soggetto nuovo da quel punto di vista, poi anche con i suoi limiti, chiaramente, nel senso che ci sono anche dei limiti, e che, diciamo che i suoi punti di forza sono anche i suoi limiti, e bisogna capire poi a lungo andare quanto appunto riesce a vivere all'altezza di nelle stesse aspettative che ha creato, diciamo.
Sì, volevo ancora chiederti una cosa, un attimo, perché mi arrivano anche così ogni tanto dei suggerimenti. Dimostra anche dico un'evidenza, però anche un'arretratezza dei sistemi di protezione delle istituzioni italiane, nel senso era immaginabile la riuscita di una cosa del genere in altri contesti, tipo Gran Bretagna, Stati Uniti.
Ma dunque, che io sappia, proprio, no, dunque, ci sono state violazioni in realtà, proprio anche la stessa sigla anti-SEC, comunque, che è stata usata, e comunque anche gruppi come quello famoso, l'ULSEC, insomma, hanno attaccato agenzie di intelligence, l'FBI, la CIA, agenzie britanniche sul crimine organizzato. Cioè, in realtà gli attacchi anche all'estero ci sono stati. Certo, però questo è comunque notevole perché non è che è stato semplicemente buttato giù un sito, ma appunto sono stati presi molti documenti. Quindi rimane anche a livello, secondo me, anche a livello internazionale, ha una sua rilevanza. Poi sì, non vorrei addentrarmi sul livello di sicurezza informatico delle istituzioni, di cui appunto non so più di tanto. Posso solo ricordare che era stata violata circa insomma, un po' un anno fa anche un'azienda che si occupava di gestire di nuovo anche i sistemi informatici delle forze dell'ordine italiane. Quindi, sì, sicuramente comunque questi casi dovrebbero portare chi se responsabili a insomma, stringere un po' di più dal punto di vista della sicurezza e blindare forse un po' di più questi sistemi, ecco.
Allora, l'ultima considerazione che veniva da fare, domanda che mi veniva da fare è questa, poi ci torneremo su anche dopo perché dovremo avere anche una chiacchierata con Carlo Formenti che si è occupato insomma con diverse pubblicazioni diciamo sul mondo soprattutto della cultura digitale, no? Anche come immaginario politico, eccetera. L'idea che ti sei fatta te in questa inchiesta che hai fatto, che considerazioni hanno, ovviamente tenendo presente tutto quello che hai sottolineato finora, no? Anche il fatto che sono individui all'interno di questo mondo, anche individualmente molto differenti uno dall'altro. C'è un dibattito, come viene ragionato per esempio, il rapporto col mondo dei social network? Perché in una certa controcultura digitale, per esempio, vengono visti in qualche modo con sospetto, no? Come un riassorbimento dentro dinamiche di consumo, di commercializzazione, di banalizzazione delle possibilità, per esempio, della rete. Però mi sembra abbastanza evidente che fenomeni come Facebook, per fare un esempio, che forse l'esempio più, diciamo, emblematico dell'uso forse meno intelligente, non so come dire, no? Di vetrinizzazione spinta, però vediamo che diventano piattaforme in cui si riproduce un certo attivismo politico. Dentro Anonymous c'è una riflessione su questo, c'è un uso, secondo te?
Beh, chiaramente c'è sicuramente un po' di, forse una parola un po' forte, però un po' di disprezzo verso i social in sé dal punto di vista dell'anonymous media, diciamo, per ovvie ragioni, nel senso, però in realtà sono usatissimi, cioè molti appartenenti ad Anonymous hanno un profilo anonimo, chiaramente, cioè,
Certo.
su Facebook o su Twitter e vengono usati moltissimo, perché direi che c'è un approccio pragmatico alla fine, cioè comunque c'è la consapevolezza che poi le persone stanno lì, che comunque sono degli strumenti che possono aiutare la diffusione, la circolazione di informazioni. Quindi al di là della battuta di cui quando uno arriva poi nella chat e dice ah, la Facebook è giù, siete stati voi, è un classico diciamo delle gag della, diciamo, di quel mondo, in realtà appunto poi i social vengono utilizzati moltissimo, dire, ci sono tantissimi account Twitter e di aria Anonymous anche internazionale che hanno tantissimi follower e che insomma producono tanta informazione. Quindi no, direi che c'è decisamente un approccio pragmatico, nessun tipo di barriera a priori su quello.
Okay.